Vorrei innanzitutto porgere qualche precisazione proprio sulle parole, sui termini, magari in maniera, come dire, col punto interrogativo, perché ognuno di noi ha le proprie opinioni, quindi è bene che io manifesti anche qualche mia opinione, in modo che ognuno sappia come inquadrare, come criticare eventualmente, come accettare, come respingere quello che proporrò. La prima cosa è sul titolo Contemplare Maria attraverso l'immagine. Ho imparato a diffidare di questi attraverso, per mezzo. Non perché non dicano esatto la cosa, ma perché purtroppo l'uso comune può forse ridurre il senso della icone, della immagine davanti a tutta l'importanza che è il messaggio che viene dall'immagine. Amo meglio parlare di guardare, contemplare quello che volete nell'immagine. Io cioè sono un impenitente fedelissimo dell'unico, a mio modo di vedere, canone, dell'unica legge del Concilio Niceno II. Lo ripeto sempre, in tutti i modi, non mi stancherò mai di ripeterlo. L'immagine, l'icone, nel senso vero e proprio della parola, l'icone per noi cristiani è quello che il Concilio Niceno II ha dichiarato adattando il versetto salmico
«Sicut audivimus, sic et vidimus in civitate dei nostri», cioè «come abbiamo udito, così abbiamo visto nella città del nostro Dio». Al di fuori di questa correlazione «come», «così», non c'è icone che ci interessa dal punto di vista cultuale, liturgico, quantomeno. E siccome qui parliamo per definizione di iconi per la liturgia, è chiaro che parliamo di immagine, di Maria nel nostro caso, che corrisponda perfettamente a questo canone, a questa legge fondamentale. Come abbiamo udito, così abbiamo visto. Sino al punto tale da poter fare metatesi, incrocio. Vuol dire ascoltare l'immagine e vedere la parola. Se questo incrocio non si può fare, c'è qualcosa che non funziona dal punto di vista iconico. Per cui la mia osservazione qui, contemplare Maria attraverso l'immagine, equivale a dire leggere, ascoltare Maria in questa immagine. La seconda piccola osservazione previa, certo quello che ho detto merita una lunga trattazione, ma non è il nostro tema. La seconda osservazione è su questo Oriente e Occidente. Questo è un mio difetto, anziché una mia osservazione. Io vengo da una chiesa dove la distinzione Oriente e Occidente certo esiste, ovvio, ma non è una distinzione nella nostra cultura così talmente sensibile da farci meravigliare tanto dal dire Oriente e Occidente, il discorso della spiritualità dei due polmoni e così via, cose tutte interessantissime, ma che a noi, ecco, non fanno tutta questa impressione. Perché noi siamo figli, la mia chiesa, le nostre chiese sono figli di due madri. Hanno avuto la chiesa bizantina e la chiesa romana ugualmente come madri. Per cui sapete, questa attenzione è passata un po' nel nostro DNA. Quando io adesso presento il programma o penso a un programma iconico, dico iconico, sapendo, volendo dire iconico, poi ne parleremo un po' più là, allora mi metto davanti per esempio la mia cattedrale, è Oriente o è Occidente? Parlo della cattedrale di Cefalù. O mi metto davanti Monreale, o mi metto davanti la Cappella Palatina, Cefalù. E tutta quella impostazione lì del periodo normanno evidentemente viaggia su molte di queste corde che io qui appena appena tocco, e Oriente e Occidente, ma è la nostra Chiesa, è la mia Chiesa. Per cui il problema dell'Oriente e dell'Occidente non è che così pacifico, intendiamoci bene, però neanche così, come io devo stare attento a non generalizzare il discorso che mi tocca e che da quando sono nato ho davanti, così gli altri devono stare attenti a non generalizzare il loro discorso e pensare sempre che Oriente e Occidente, l'uno è dove sorge il sole e l'altro è dove tramonta, Oriente e Occidente. C'è in verità nella tradizione cristiana anche come una grande giornata solare che riceve tutta la luce, a cominciare dal sole quando sorge sino al sole quando tramonta. E quindi attenzione a questa E, Oriente e Occidente, è passibile, a mio modo di vedere, di molte varianti, di molti approcci, di molte impostazioni. Mi metto sull'avviso in modo che sia più chiaro quello che magari mi sentirete affermare. Posto ciò, vado al tema che mi riguarda direttamente. Immagini e raffigurazioni mariane, non mi ci fermo molto, nel programma iconografico. Ho detto che preferisco dire programma iconico, senza con ciò entrare nella questione della logia o della grafia. Iconologico, iconografico, ma iconico, perché intendo con ciò riferirmi ad entrambe le impostazioni. Un programma per un edificio ecclesiale è un programma iconico, cioè deve, non può fermarsi o limitarsi o contentarsi di stabilire un programma di grafia iconica, di iscrizione, di pittura, di raffigurazione. Occorre previamente un programma di logia, di impostazione mentale, di parola da leggere in quella grafia, un programma iconologico. Allora, punto, per mettere le mani avanti, dico programma iconico, passibile, doverosamente passibile, di entrambe le prospettive, in modo che poi si possa bene giocare, passare dall'una all'altra cosa, dalla parola all'immagine, così come abbiamo prima accennato. Un'altra piccola precisazione è a proposito di edificio sacro, che io traduco immediatamente con chiesa. Chiesa con la C minuscola, quindi luogo dell'assemblea della Chiesa con la C maiuscola, perché di edifici sacri o cosiddetti sacri ce ne possono essere di varie istanze, di varie impostazioni. Qui ci stiamo riferendo all'edificio per il culto, all'edificio per la celebrazione liturgica. E adesso su questo per, un'ultima osservazione, dico per non riferendomi soltanto alla finalizzazione, adatto a, costruito per questa funzione. Quando dico per la liturgia intendo dire, intendo assumere questa causalità per, non soltanto come destinazione, direbbero i nostri antichi, i nostri classici, come causa finale, ma anche come causa efficiente, per, che spunta per, a partire da. Noi non abbiamo, non possiamo avere un edificio, un'architettura, una pittura, una figuratività, una musica per finalizzato, se per finalizzato al culto, se non è formalizzato, materiato, fatto, costruito da la stessa liturgia a cui è destinato. Cioè dire per la liturgia significa entrare in un ambito a tutte dimensioni, in un'aria che si respira, in un orizzonte. Per la liturgia vuol dire avere la liturgia causa efficiente, causa finale, direbbero i nostri medievali, causa materiale, causa formale, tutto. Ogni causalità è tutta lì. Se no, se manca una sola di queste causalità, la cosa risulterà. E siccome noi in Occidente abbiamo bisogno di recuperare troppe lacune ancora, abbiamo bisogno di ritrovare molte cose che ci siamo perse per via, molte. Non una. Ed è difficile. E ci sono persino resistenze in tutto ciò, perché pare che recuperare tutto ciò significa fare archeologia per qualcuno, significa fare i filo orientali per altri, significa... No, si tratta semplicemente di recuperare la grande tradizione della Chiesa, quella giornata luminosa dal sorgere al tramonto di cui facevo cenno prima. Ecco perché preferisco programme iconiche nell'edificio ecclesiale, quindi nella Chiesa. Quindi se avessi proprio poi da tradurre questo sacro, lo metterei da parte con tutta tranquillità, perché sceglierei il santo, cioè sceglierei il rapporto umano-divino, immanenza-trascendenza, non di tipo separatista. Il sacro separa, fa misurare la trascendenza, fa misurare dunque la distanza, ma siamo alla questione del bicchiere, questo non fa al caso nostro, che è riempito sin qua, e allora sapete, c'è chi lo dice mezzo pieno, c'è chi lo dice mezzo vuoto. Il sacro fa misurare la distanza, ma io devo insieme misurare la compresenza, e nessuno, sta scritto già nell'Antico Testamento e noi l'abbiamo applicato nel Nuovo. Tommaso d'Aquino l'ha addirittura applicato all'Eucaristia nella sua famosa celebrazione del giorno del corpo del Signore. Nessuna nazione, nessuna gente ha il suo Dio così vicino a sé come noi abbiamo noi vicino il nostro Dio. E dunque stare il rapporto di immanenza e trascendenza che misuri l'accostamento, la vicinanza, anziché la distanza che pur c'è, che allora non può più parlare di sacro, ma deve intendere sacro come santo. Posto ciò, penso che possiamo parlare con un po' più di libertà da parte mia. In questo contesto, leggere Maria nell'edificio per la liturgia comporta costare, con molto rispetto, permettetemi l'immagine, ecco, scalzandosi, così come Mosè lì al roveto, prima di accostarsi a sentire, ad ascoltare la parola, con questo rispetto alla grande tradizione della Chiesa. Ora, in un edificio cultuale, in un edificio per la liturgia, a me pare che si possa e si debba parlare di una presenza figurativa di Maria da tre punti di vista, che io passerò brevemente in rassegna. Il primo punto è la figuratività innanzitutto di teologia di Maria. La seconda è quella invece della istoria, evidentemente preciserò. E il terzo è la devozio. Sono i tre fondamenti, le tre prospettive che non soltanto legittimano per via di diritto, ma spiegano anche per via di fatto la figurazione di Maria nell'edificio liturgico. Mi fermerò evidentemente su ognuno di questi tre punti un tantino. Non senza ad avere prima fatto ricorso ad un anello che nella storia della grande tradizione della Chiesa, dal punto di vista figurativo, viene passato spesso un po' in parentesi, e cioè, rifacendoci un poco alla storia dell'arte, per esempio, noi in Occidente, ecco, andiamo dal Medioevo, poi passiamo all'Umanesimo, al Rinascimento, seguiamo questa traccia, questa linea, questa curva, diciamo, abbastanza comune, questo topos, questo luogo comune. A me da un certo tempo in qua fa un po' di lampadina spia, un po' di spina al fianco, un passaggio che a poco mi si è configurato come un anello mancante nella catena storica della nostra storia dell'arte, nostra in questo senso dico storia dell'arte cristiana. Mi accese questa lampadina per prima i dialoghi di Francisco de Hollanda con Michelangelo, come sapete ha il valore che ha questa narrazione, però lì dentro c'è un problema che mi dà ancora a pensare. Lì a un certo punto, parlando della pittura fiamminga, Francisco de Hollanda a un certo punto mette in bocca a Michelangelo una sorta di condanna di questa pittura, quantomeno di sottovalutazione. Francisco d'Hollanda fa dire a Michelangelo: quella è pittura da fieminucce, roba da suore, roba da religiose che si commuovono facilmente. Quella pittura, avrebbe detto Michelangelo, è una pittura che con i fiorellini ben trattati, con gli orizzonti bene delineati, con i particolari, persino c'è la meraviglia se c'è un qualcuno che ha la faccia velata, proprio il velo è trasparente, come fosse proprio, con questi mezzucci, insomma, praticamente, ecco, accalappiano sino alle lacrime, scrive Francisco de Olanda. Ma questa non è pittura che si possa dire sana, pittura che si possa dire seria, pittura che si possa dire consistente. Ora, guarda caso, in questa pittura, che è secondo Francisco d'Olanda, non azzarderei mai di dire secondo Michelangelo, anche se lì nel testo, nel dialogo, queste parole, ripeto, sono messe in bocca a Michelangelo. Guarda caso, c'è una cosa che mi interessa molto in questa nostra chiacchierata di stasera. Jean Van Eyck ha dipinto una immagine di un interno di chiesa gotica, molto slanciata, molto ampia, nordica, fiamminga, olandese. E lì dentro, in primo piano, ma che invadente, gigantesca navata, è Maria. E nella storia dell'arte, se voi leggete proprio la presentazione, il titolo di questa pittura, trovate Maria nella chiesa. Ma il discorso invita a leggere qualche altra cosa, qualche cosa di molto più profondo. Tanto vero che quel che sta scritto nel mantello, nella fimbria del mantello di Maria, quel che sta scritto nell'insieme del fondo, dice parecchio, parecchio di più. Porta cioè a pensare che Jean Van Eyck avrà avuto un consulente di tutto rispetto, come spesso questi fiamminghi, abbia voluto dipingere Maria Chiesa, non Maria nella Chiesa. Del resto, Roger van der Weyden ha fatto, pure lui fiammingo, ha dipinto nel suo famoso trittico dei sacramenti, cosiddetto, dove ci sono tre sacramenti, la parte del trittico sullo sportello di sinistra, tre sacramenti nello sportello di destra e in mezzo, quadro centrale, l'Eucaristia. 3, 3 e 1, 7 sacramenti, trittico dei sacramenti. In questo trittico dei sacramenti di nuovo un interno di chiesa, ugualmente gotica, ugualmente slanciata, ugualmente, e in mezzo a questa navata un grandissimo crocifisso che va da pavimento a soffitto, con lo stesso identico, la stessa identica formalità pittorica. Cioè, dovendo lì pensare all'Eucaristia, ha messo questa grande croce che occupa tutto e che identifica, qui non si tratta di mettere un crocifisso in chiesa, perché poi in fondo c'è l'altare che ha la sua croce e il suo crocifisso. Questo è un altro tipo di presenza. È un tipo di presenza identificante, non è un tipo di presenza posto lì per via cultuale. Ora, è chiaro dunque che questi signori cosiddetti fiamminghi hanno lavorato parecchio, hanno lavorato abbastanza a richiamare l'attenzione su questo tipo di presenza figurativa che va ben al di là della figurazione e tocca problemi teologici estremamente importanti ed estremamente centrali per il nostro discorso. Ora, parlare della teologia, della immagine, della figura, dell'icone di Maria in chiesa e parlare innanzitutto di questo tipo di identificazione con la chiesa. La prima programmazione che deve avere e che nella grande tradizione ha avuto è l'Oriente e l'Occidente. Per la presenza di Maria figurata in chiesa è la prima l'identificazione di Maria con la Chiesa, che a nessuno venga in mente che questa è un'idea emersa al Vaticano II, al Lumen Gentium, con l'ottavo capitolo e che prima non esisteva niente di tutto questo. L'ottavo capitolo l'ha codificata, raccolta, unificata, ma la grande tradizione pittorica, architettonica, figurativa e omilettica dei padri è pacifica da questo punto di vista. Maria è la Chiesa. Maria è nostalgia di quello che potevamo essere e non siamo stati, anticipazione di quello che dovremo essere e saremo, e realizzazione, appunto, come si esprime. Basta leggere il nuovo prefazio del 15 agosto che raccoglie appunto la crème dell'ottavo capitolo di Lumen Gentium, il quale capitolo raccoglie la crème dei padri e di ogni testimonianza, pur figurativa, anche figurativa, della tradizione della Chiesa, e tutto questo è pacifico. Dunque attenzione a questo, Lumen Gentium non è, ottavo capitolo dico nel nostro caso, non è per niente novità, è una riespressione magnifica, non perciò non perfezionabile, ma certamente inappuntabile di questa identificazione, cioè della tipologia ecclesiale di Maria. E allora la prima logia, la prima programmazione iconologica di Maria nell'edificio cultuale, nell'edificio per la liturgia, a partire dalla provenienza, per la liturgia come causa che provoca questo, per la liturgia come scopo che la liturgia celebrerà, è questo, è la sua tipologia. Come l'iconografia ha poi realizzato questo programma I primo, o questo primo aspetto del programma iconico, che è l'aspetto iconologico. Il più delle volte, ma non sempre, l'ha riproposto come platitere, cioè praticamente come gli orientali, i nostri fratelli orientali l'hanno cantato l'altra notte, dico la notte di Natale, la notte, cioè nell'ufficiatura notturna, tu ti sei fatta più ampia dei cieli, quello che i cieli non possono contenere, tu hai contenuto nel tuo ambito. Platitera, per intenderci quell'immagine che appunto nell'ambito del grembo di Maria rappresenta l'incontenibile. Ma noi occidentali abbiamo fatto ugualmente, nella stessa ufficiatura, quia quem celi capere non poterant, tuo gremio contulisti, nella stessa identica ufficiatura notturna tra il 24 e il 25 dicembre. Vedo Oriente e Occidente, quindi non è che solo la mia chiesa che iconografa questo. L'iconologia di tutto ciò è normale nell'ufficiatura natalizia, sino a quando noi 8 giorni dopo, l'Oriente un giorno dopo, riconfigureremo nella celebrazione la solennità della maternità di Maria. Allora, dice, respira con due polmoni, ma se c'è già, non c'è stata nessuna eccezione, mai, neanche nei periodi di massima decadenza liturgica in cui a quell'ufficiatura lì non sia corrisposto la bizantina, alla romana, alla siriaca, tutte le ufficiature hanno, tutte, nessuna escluse, hanno questo concetto. Hanno pensasse a questo rapporto di santità, trascendenza e immanenza. Vedete che qui viene messa in evidenza la santità, cioè l'approssimazione. Perché se vuoi mettere la trascendenza, allora devi dipingere Dio, si fa per dire. Deve dipingere il figlio, il verbo, per quem omnia fatta sunt, e lì dentro, nell'ambito del verbo, inserire Maria. Qui è il capovolgimento, perché è nell'ambito di Maria che è inserito il verbo. E questa è la meraviglia, l'admirabile commercium, antifona che canteremo dopo domani sera. O admirabile commercio, o meraviglioso scambio, le nozze. Le nozze tra l'una e l'altra cosa. Ecco perché dicevo, non sempre questa iconologia viene riproposta con l'iconografia della platitera, a volte con una icona delle nozze, quale che sia, perché l'idea è lì. La platitera è evidentemente quella che più e meglio di ogni altra dà visivamente, fa leggere questa parola, in celi capere non potrant, tuo gremio contulisti. Per cui, andate a Monreale, cosa trovate lì dentro? Sotto il Pantocratore è qualcosa di intraducibile, non si può tradurre, Pantacrateo, Panta è tutto, Crateo che cos'è? Crateo è creo, contengo, propongo, diffondo, abbraccio, anticipo, Crateo. Pantocratore è uno che tutte queste cose fa sul tutto, Pantacrateo. Allora, sotto il Pantocratore che abbraccia, questo è stato per la prima volta da noi e non c'era mai stato in Oriente né ci sarà mai altrove nell'Occidente, cioè il Pantocratore posto nella abside di fondo. Il Pantocratore, il suo posto normale, diciamo così normale tra virgolette, è nella cupola, laddove cioè tra cupola e onfalos si stabilisce il descensus ascensus, l'admirabile commercium tra cielo e terra, tra salire e scendere. Bene, normalmente. Noi in Occidente, laggiù, abbiamo fatto questa rivoluzione, che poi si è diffusa anche altrove, di mettere il Pantocratore al grande abbraccio, oltre che mantenerlo nella cupola. Allora, sotto al Pantocratore, Monreale presenta Maria in trona, seduta, e sul suo petto c'è il verbo, l'Emmanuel, Dio con noi. Cefalù presenta sotto il Pantocratore, laggiù presente, la Orante, cioè lei che sta, e l'Orante che ha al suo, come è normale per, da un certo punto di vista, alla sua cintura il purificatorio della celebrazione eucaristica, listato di rosso, Torcello. Non ha neanche il Pantocratore, ha lei laggiù, e così via. Lei, del resto, Santa Sofia di Costantinopoli, che cosa presenta laggiù in fondo? Quella immagine di Maria lì centrata, messa a quel punto lì, è qualcosa che rende plasticamente, oserei dire, figurativamente, iconograficamente, questa teologia di Maria. Questa è una delle, come dire, delle vette raggiunte, perché è chiaro che non è che tutte queste sono per forza costanti nella storia della grande tradizione ecclesiale, le acquisizioni sono progressive ovviamente, ma quando tu l'acquisisci allora trovi, ecco qui, quello che hanno cercato per secoli, quello che hanno tentato, una volta riuscendo in più, una volta riuscendo in meno, ma ti accorgi quando ci sono arrivati, te ne accorgi. E ti accorgi se una volta che ci sono arrivati, poi un po' di decadenza, un po' di dimenticanza, un po' di caduta dalla memoria, un po' di trascuratezza, un po' di che ha allontanato da qualche cosa del genere. L'idea, diciamo, in ideale, raggiunto in, non canone, non si tratta di canoni, in proprio forme che al più e al meglio, sin qui, domani non sappiamo, potrà spuntare anche un'altra soluzione iconografica di questa iconologia, ma l'iconologia permane, permanente, costante, non è l'iconografia, è l'iconologia della tipologia di Maria. Su questa costante le varianti, e sin qui, questa variante sembra la più felice, la meglio organizzata. Seconda, l'istoria. Quando dico istoria, certo dico narrazione, ma non dico soltanto narrazione. Quando noi parliamo di istoriare, cosa diciamo istoriare? Istoriare è anche persino può essere inteso come una tecnica, ma la robustezza, la forza dell'istoriare, Ambrogio l'attribuisce al Vangelo di Luca, non a caso. Dice Ambrogio, lui ha commentato solo il Vangelo di Luca, in realtà ha commentato il Vangelo quadriforme, ma lo passa come commento al Vangelo di Luca, e così voi lo trovate nelle opere di Ambrogio, Ambrogio di Milano, Sant'Ambrogio. Nel suo prologo parla dei quattro evangelisti e dice: Matteo ha lavorato così, Giovanni ha lavorato così, Marco ha lavorato così, Luca ha lavorato istoriando. E perciò passa Luca come evangelista pittore. Non perché abbia mai dipinto un'immagine, ma perché lui ha scritto il suo Vangelo, il terzo, istoriando. L'approssimazione, questo accostamento, un po' metaforico, un po' della metafora, viene da Ambrogio, niente meno. E allora vedete, istoriare è questo modo particolare di incidere col pennello, di incidere col bulino, di incidere con il calamo, con la penna. Secondo Ambrogio, dei quattro evangelisti nessuno è così capace di istoriare come Luca. Ora, quando diciamo qui, quando dico qui il secondo modulo grafico di riportare nell'edificio per la liturgia Maria è quello della istoria, intendo dire, ecco, tener presente questo modello, diciamolo pure, che è il terzo Vangelo, il Vangelo di Luca, che guarda caso è quello che ha poi dipinto, istoriato, i Vangeli dell'infanzia come nessuno. Matteo c'ha quello che c'ha, ma insomma, il Vangelo dell'infanzia per antonomasia è quello di Luca, non c'è dubbio. queste notte, di questi giorni, a parte Giovanni, non facciamo altro che leggere Luca. Messa di mezzanotte per noi occidentali di Natale, Luca. Messa dell'aurora, Luca. Alla messa del giorno, il prologo di Giovanni, perché dobbiamo dare quello spazio teologico, teologia, all'incarnazione del verbo che è tipico del prologo. Ma se no è Luca che tra poco continueremo ancora. E la presentazione, eccetera. Tranne la parentesi di Matteo, quindi la venuta dei Magi, eccetera, che è un inserto, il resto è Luca che la fa veramente da storico. Bene, c'è in una pittura, in una grafia della storia della salvezza, che è una delle formule fondamentali per la decorazione di una chiesa, per la figuratività di una chiesa, tutta una narrazione della storia della salvezza. E lì come si fa a saltare? Come si farebbe a saltare la istorizzazione di Maria? Mi rifaccio di nuovo alla Palatina, mi rifaccio a Chartres, mi rifaccio per altro verso con gli apocrifi, a un certo punto agli Scrovegni, mi rifaccio a San Marco di Venezia. Non puoi che presentare tutto ciò. In quel ciclo ritorna, stavolta storicamente, diciamo all'ingrosso, storicamente ritorna Maria nello svolgimento del compito a cui lei, ancella del Signore, si è detta disponibile, e non solo si è detta a parole, ma si è fatta disponibile. E allora la narrazione di questa sua disponibilità è parte integrante, e a che livello, della storia della salvezza. Quindi laddove si sviluppa il programma iconologico sino a questo punto, ecco che interviene la istoria a proposito di lei. Permettetemi qui una piccola parentesi che mi rimanda a grande, secondo me, dottore della iconicità cristiana. Sto dicendo Paolino da Nola. Paolino da Nola spiega ben chiaramente, ed è lui che sta all'origine di questo discorso, proprio puntualmente, come si fa a raffigurare l'abside, come si fa a raffigurare le pareti. E ha questa posizione molto originale, sta all'origine, ma anche molto acuta. Per lui l'abside, sa poco lui dell'abside, poco. Dice, lì proprio in questo punto, di non sapere neanche di che genere grammaticale sia. Abside, dice absis, non so se è genere maschile, se femminile o se è neutro in greco, absis. So però che nell'abside, dove converge lo sguardo e l'azione di tutta l'assemblea, lì si deve raffigurare la teologia, teologicamente. Ai suoi schemi possiamo ricondurre l'originale dell'abside lateranense, l'abside di Santa Apollinare in classe e qualche altra cosa. Quella è teologia. Mentre, dice lui, le pareti sono fatte non per questa concentrazione sulla idea teologica del discorso e dell'edificio, ma sulla narrazione degli eventi. Per cui, secondo Paolino, quel che ho detto prima va nell'abside, quel che sto dicendo adesso va nelle pareti, dove che sia. Sta di fatto che laddove troviamo in scultura o in vetrate, noi troviamo sempre, non pure qui in ideale, ecco, trattato, ci sono delle eccezioni, ci sono delle approssimazioni, ci sono delle decadenze, ma diciamo, come ho detto prima, per la teologia, idealmente è questa la figura che si presenta come quella più centrata, quella che segue l'indicazione di Paolo. Ora, questa narrazione storica non è che una narrazione che si possa dare troppo alla fantasia. Pure in questo secondo aspetto, vedete, da un certo punto di vista dà più spazio alla, diciamo, la creatività, alla invenzione, il discorso teologico, che non il discorso narrativo. Il discorso narrativo è davvero, davvero puntuale, puntualissimo, puntualissimo. Ci sono, si capisce, dei moduli varianti e come. Ma sono moduli nei quali, in un modo o l'altro, non può che essere letto quella che è la parola, soprattutto da questo punto di vista, anche nell'altra. Se la teologica si distacca, non è più teologia, ma questa è legata anche a una narrazione degli eventi, dove sta, dove non sta, dove si deve mettere, dove si deve collocare. Ecco che questo secondo punto, perciò, è un altro punto di molta delicatezza ed è ricchissimo su Maria. Presenta, praticamente ricostruita tutta la istoricizzazione lucana, matteana, eccetera, di lei. E ovviamente, sino al Vangelo di Giovanni, che come sappiamo è l'unico che porta non soltanto all'infanzia, ma che porta Maria sino ai piedi della croce. Da questo punto di vista dobbiamo fare un'altra osservazione, e cioè questa fedeltà di trascrizione di questa storia, che non dà spazio a invenzioni chissà di che. Bene, noi abbiamo visto, osserviamo che nei momenti di decadenza liturgica questo è il primo punto a cedere, perché questo è un punto che non bene colto spesso lo si è sostituito con altro, con quello che è il terzo punto, con la devozio di cui dobbiamo parlare, che non è un punto negativo ovviamente, ma ognuno di questi è in rapporto con gli altri in una maniera di equilibrio. Equilibrio che è un equilibrio estetico, che è un equilibrio poetico, che è un equilibrio teologico, che è un equilibrio patristico, ma che è un equilibrio liturgico, per dirla nella sintesi totale. Terzo, è il momento, la forma, la figura della devozio, della devozione. Tutto questo, la teologia, l'istoria, non esclude, anzi postula, che diciamo l'espressione, la ricchezza del sentimento devoto, la ricchezza della contemplazione mistica, la ricchezza delle mistica, lo dico nel senso diffusivo della parola, sia esclusa. Il problema è, io ho parlato di questa cosa proprio al Marianum, nell'anno in cui voi avete trattato della questione della religiosità popolare, e si leggeva perciò Marialis Cultus. In quell'occasione io lì distinsi il popolare riguardo a Maria, che chiamai il caso serio della devozione, della religiosità popolare, della pietà popolare, in popolare che è connaturale alla liturgia, in popolare che è contraddittorio alla liturgia e in popolare che è parallelo alla liturgia. Qual è il popolare connaturale alla liturgia? È quello che nasce dalla ricchezza, che viene perché malgrado scriviamo, musichiamo, cantiamo, dipingiamo, figuriamo, mai evidentemente potremo esaurire tutta la magnificenza, tutta la bellezza, tutta la spiritualità, tutto il sentimento, lo dico nel senso nobile della parola, che può venire, che deve venire da questo rapporto con lei e di lei con il Verbo e di lei e il Verbo con il Padre nello Spirito. È chiaro, è inesauribile questo mistero. L'admirabile commercium di cui abbiamo parlato è davvero inesauribile. E allora ecco che accanto spunta questa connaturalità. Uso il connaturale non in senso così approssimato, uso connaturale così come l'ha usato nella Summa Theologiae Tommaso d'Aquino, cioè che ha la stessa natura, che proviene dalla stessa natura del liturgico. Connaturale vuol dire che non ti occorre nessuno sforzo, che non c'è nessuna inadeguatezza a dire in altro modo quel che è detto nella natura della teologia, nella natura della liturgia. Soltanto che il connaturale, appunto, è anche sinergico alla liturgia. Se è connaturale non si opporrà, se no siamo al contraddittorio. Ora vedete, quando abbiamo un programma iconologico mariale nell'edificio, che è l'aspetto teologico, che è l'aspetto storico, è chiaro che se tu sfalsi di poco il connaturale, anche quello che in sé considerato potrebbe essere connaturale, cambia, si falsa. Supponi tu di stare cantando una melodia bellissima, ma la stai cantando sopra un canto che è il canto dovuto in quel momento della celebrazione. Stiamo cantando santo, 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 il Signore è Dio dell'universo, e io lì dentro aggiungo santo, 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 sei proprio santo, sei tutto, visti i tempi quando ne abbiamo di queste superfetazioni. Abbiamo letto la parola, verbum domini, lo dico sempre, parola del Signore, ma c'è uno a cui questo gli pare poco, e allora si preoccupa e si permette di dire è parola del Signore. E chi può dire che non è così? È connaturale, è parola del Signore. Ma non ha capito che dicendo lì, anziché parola del Signore, il punto esclamativo si pronuncia, parola del Signore è esclamativo, non c'è verbo. Ed è fatta apposta, perché è l'espressione della meraviglia. Quando tu dici è parola del Signore, hai tolto la meraviglia e hai dato la descrizione. Ciò che è inesauribile, meglio, che è ineccepibile in ordine alla inesauribilità del mistero, può, pur essendo connaturale, entrare nella connaturalità del discorso. Di queste cose, di sti tempi, ne vediamo di tutti i colori, di tutti i sapori, di tutti gli uditi. Ed è, come capite, una questione di estrema delicatezza. Non è questione di formalismo, perché c'è la rubrica. È questione che se tu prendi una forma celebrativa che non è mia, che non è tua, che non è neanche nostra, è della Chiesa, tu non ti puoi permettere il lusso, perché io, uno degli ultimi lì, ti posso dire attenzione fratello, sorella, settimo, non rubare. Tu non mi puoi rubare nella celebrazione la meraviglia che la Chiesa mi vuole suscitare. Non lo puoi fare, neanche se sei prete, neanche se sei vescovo, non puoi, me lo dà la Chiesa. Allora vedete, figurativamente rischiamo questa cosa, ma di per sé il connaturale è connaturale. E allora vedete, in una Chiesa per esempio che ha un programma iconografico che non impegna tutto, e allora vedete c'è più spazio a certi modi, ma ci vogliono esperti in queste cose, di queste connaturalità. Se tu procedi a caso, che ne viene fuori? Tanto più che l'architettura cultuale post-conciliare non ha la linearità che ha la Chiesa romanica o anche la Chiesa gotica o persino la Chiesa barocca, perché muove le forme, come sappiamo, in maniera tutta contemporanea. E non ricadiamo nell'errore di dire una chiesa se non è fatta in quel modo non è chiesa. Andiamoci piano, perché noi diventiamo, vedete, insopportabili delle cose che sono libere e viceversa creativi, inventivi delle cose che non si possono e non si devono toccare. Noi preti, per esempio, vogliamo insegnare agli architetti come si fa l'architetto, ma non gli insegniamo come si fa la chiesa, perché non l'abbiamo chiaro neanche noi, troppo spesso, senza meravigliarsi. E allora gli dobbiamo dire, non è questo il discorso. I luoghi comuni di condanna, d'accettazione dell'architettura e anche dell'arte vanno pesati, soppesate, ma con molta, molta oculatezza. Dunque dicevo, scusate la parentesi, il problema oggi della abside o delle pareti, secondo Paolino, va rivisto, va ritrascritto, va riproposto. Cosa che sicuramente dà, e questo di per sé è positivo, più ambiti al connaturale, ma sempre in quell'equilibrio che pure si deve riproporre con altri linguaggi, con altre forme, con altri soppesamenti, con altre commisurazioni. Vi sto proponendo i problemi, non le soluzioni. Le soluzioni vanno pesate da gente che c'ha, diceva Cartesio, Descartes, il filosofo, che lui rifuggiva da chi in mezz'ora voleva distruggere quello che lui aveva costruito in tutta una vita. Per queste cose bisogna lavorare una vita, non si può tanto così improvvisare. C'è il contraddittorio, e questo è inutile dirlo, è da escludere. Se tu, a proposito della platitere, cioè dell'immagine che ti deve presentare qui a Penceli Capere non potranto gremio contulisti, lei più ampia dell'universo che non è in grado di recepire l'infinità del verbo, e lei l'ha recepito. A posto di questo ci mette la grotta di Lourdes. No, tu stai contraddicendo la liturgia. Ma perché non è Maria?
il problema del messaggio, il problema del discorso, del linguaggio, della proposizione. Qui non è più soltanto la meraviglia di cui parlavamo prima. Qui adesso siamo ai contenuti. Qui adesso siamo al taglio della verità che deve arrivare. Admirabile commercium non è lurdo. È ovviamente questo. E attenzione a tutto questo. Quando si tratta di questioni di devozione singole, pur ammesse dalla Chiesa, pur concesse dalla Chiesa, che si mettono davanti all'assemblea liturgica, lì i piedi si devono fare altro che di piombo. Per il fatto, per esempio, che quando la Chiesa approva una visione particolare, privata, l'approva, lascia liberi di credere o non credere, supponiamo che tra noi ci sia qualcuno che non crede a quella visione. Dinanzi alla Chiesa è ineccepibile. Va in Chiesa e se la trova lì dove deve trovare Maria. Con che diritto facciamo queste cose? Questo non vuol dire che noi non possiamo mettere la grotta di Lourdes, l'apparizione di Fatima in Chiesa. Deve stare in un equilibrio in cui non supplisca, non disturbi, non smonti, non distrugga. E di nuovo ci vuole parecchio per tutto ciò. Non si può venire a dire in questi casi la libertà dell'artista, la libertà di niente. Io mi sono trovato, a proposito dell'Evangelio delle Chiese d'Italia, a suo tempo, da lavorare con Guttuso, il quale, come sappiamo, non era credente, o almeno non si diceva credente. Io poi a volte ho trovato che i cosiddetti non credenti, ecco, poi sta a vedere che cosa credono, ma questo è un altro discorso e nessuno lo può misurare. Allora, dopo aver parlato, lui aveva scelto il tema dell'ingresso in Gerusalemme e io avevo ritenuto opportuno dare a ciascuno di loro immagini della grande tradizione, non perché la copiassero, il problema non si tratta di copiare, il problema si tratta di vedere quel messaggio e poi riproporlo con la propria genialità, con la propria professionalità, in maniera... ma quel messaggio! E allora io gli avevo, certo, lei non può dipingere l'ingresso in Gerusalemme come l'ha dipinto Enzor, perché lui l'ha dipinto e va bene, ma non può essere un assunto nella liturgia, perché nella liturgia la regola è quella, come abbiamo udito così abbiamo visto, e su questo non si può. Tu puoi dipingere tutto quello che vuoi, ma se vuoi che la tua figuratività abbia la forza rivelativa, la stessa forza rivelativa, cito il Niceno II, cioè il Concilio Ecumenico, la stessa forza rivelativa della parola, evidentemente devi riproporre la parola, se no scrivi, fai quello che vuoi, ma non puoi presumere che abbia quella forza rivelativa. Bene. E ho detto, allora, tutte queste cose, e lui mi ha detto, si sente un po' coartato nella sua libertà. Mi rispose, senta Don Crispino, io penso che gli artisti che si sentono coartati nella loro libertà davanti al committente non siano poi dei così grandi artisti. Chi ha fiducia nella propria professionalità e genialità ascolta dall'A alla Z il committente, la committenza. Sta poi alla sua genialità riproporre in maniera geniale, originale, estetica ineccepibile, poetica al massimo, quel che è il committente. Ma certo, se io vado a dare la commissione di una cucina, non posso accettare il campo da gioco, o viceversa. La committenza è questa. Ha dipinto, o come ha dipinto, ha raffigurato l'ingresso in Gerusalemme e ha presentato poi un Cristo seduto sull'asino così, di profilo. Io gli chiesi, ma perché di profilo? E lui mi ha detto una cosa che non dimenticherò mai, sin che campo. Don Crispino, io di faccia non l'ho visto mai. Ti fa pensare molto più di chi te lo dipinge di faccia, pensando che si tratta... Lui, non credente, non ha osato dipingerlo di faccia, perché io di faccia non l'ho visto mai. L'ho dipinto di profilo, l'ho appena tracciato. Così l'ho visto. Allora il problema, vedete, del leggere davvero quello che è la parola, ma la parola come in sicut audivimus, sicut vidimus, in civitate dei nostri, nella città del nostro Dio, cioè nella Chiesa, e dove tu e come tu ti situi in civitate dei nostri. Per cui il contraddittorio è rischioso, ma vedete, da un certo punto di vista è preferibile, dico da un certo punto di vista delle tentazioni in cui può indurre. E è preferibile quasi al connaturale, perché il connaturale ti mostra una delicatezza di cose sulle quali tu non sempre sei messo sull'avviso con la tale immediatezza che è come sul contraddittorio. Io preferisco avere a che fare con uno che mi dice il falso che non con uno che mi dice metà verità. Perché verità io non la posso combattere, è verità, soltanto che è una verità a metà, tronca, ed è difficile, difficilissimo attaccargli, destargli l'altra metà della verità. Cioè, e poi il parallelo. Dunque il contraddittorio è da escludere, il connaturale è da equilibrare, il parallelo, che si fa del parallelo al liturgico? Vedete, gli orientali, ecco l'Oriente, gli orientali hanno un mezzo in tutto ciò che gli occidentali abbiamo imitato tante volte. Ci sono a volte, accanto agli edifici cultuali, delle cose, degli piccoli edifici, chiamali cappelle, chiamali come vuoi, che sono attaccate e sono fatte proprio per recepire ciò che, non avendo, non essendo in grado di attingere il livello del liturgico, del celebrativo, non perciò sono da esorcizzare, sono... il guaio è quando questo è andato a supplirsi, pure questo. Ma se no, gli orientali preferiscono metterlo accanto, certe cose, accanto, davvero parallelo. Faccio un esempio un po' allargato, per la verità, un po' forzato, ma per spiegarmi, vediamo se riesco a farmi capire. Tutte le nostre chiese, dal 1700 in poi, hanno una via crucis, certo. Ma la via crucis, senza saperlo, senza capirlo, ha supplito il programma iconico. Per cui al di fuori, la storia della salvezza, che Paolino da Nola auspicava nelle chiese, si è ridotta alla passione del Signore, che è la passione del Signore, mica sto parlando di Bruscolini. Ma questo ha supplito la storia della salvezza, non soltanto l'Antico e il Nuovo Testamento, ma anche nel Nuovo, tutto è ridotto lì, non è legittimo. Allora bisogna, la parola qui fondamentale è l'equilibrio di tutto ciò, e il non depauperamento. Sapete, quando sono spuntati gli altari laterali, qui adesso lasciamo stare la questione degli stili che piacciono, che non piacciono, se barocco, se medievale, è un'altra questione che sto ponendo. La moltiplicazione degli altari è stata una delle rovine più gravi del programma iconico di una chiesa, perché gli altari sono stati, oserei dire, agli occhi di tanti, è stato così di fatto, mai di diritto ovviamente, dedicate a questo santo, a quel santo o a chi? L'altare si dedica solo a Dio, neanche a Maria, sapete? E quindi questo altare di santa è stata la rovina di tutto l'insieme, oltre che dell'unicità dell'altare, della centralità dell'altare, anche da quel nostro punto di vista del programma iconico di una chiesa. Adesso dobbiamo recuperare anche questo aspetto. Non possiamo ancora lasciarlo abbandonato in tutti i modi. Molti hanno fatto una sorta di, come dire, di iconoclastia magari così, spontanea, perché sono problemi difficili, allora evidentemente o se ne vanno così a caso, o con le abitudini più o meno tradotte, o addirittura hanno messo da parte il problema, ma il problema sussiste, perché noi non siamo iconoclasti. E quindi da questo punto di vista c'è bisogno veramente di una buona istruzione, di una buona riflessione e ancora una volta di un buon equilibrio. Perché Maria è caso serio, l'ho detto e lo ripeto, e con ciò concludo e vi lascio in pace. Maria è caso serio da due punti di vista. Uno è il punto di vista ecclesiologico, l'altro è il punto di vista cristologico. Dal punto di vista ecclesiologico, in fondo abbiamo detto gli elementi fondamentali del discorso. Maria è tipo della Chiesa e ciò comporta, ed è l'aspetto iniziale, quello che abbiamo detto teologia. Poi c'è il discorso cristologico, che si riferisce più direttamente all'aspetto della istoria di Maria. Ma su questo punto io voglio insistere, con questo voglio concludere. Vedete, Maria non si trova nella situazione, ovviamente, del Cristo o nella situazione dei santi nell'essere figurata. Perché? Secondo il Concilio Niceno II è più facile dipingere Cristo, figurare Cristo, dico Cristo, non Dio, Cristo Dio, figurare Cristo che non i santi. Perché a volte pensiamo che figurare i santi sia fare il loro ritratto, e non è così. Cristo tu devi tentare per forza di raffigurarlo uomo Dio se fai icone. Per il santo puoi rischiare di fare il ritratto più o meno e non ne avresti fatto un'icone. Pensate a tutti questi pendagli che sporgono sulla facciata di San Pietro quando qualcuno viene canonizzato o beatificato. Il problema non è di fotografare, specialmente di questi nostri tempi che abbiamo la possibilità di farlo. Il problema è di mostrare nella icona di un santo la sua antropologia soprannaturale, il suo volto acquisito, divinizzato. Perché il problema dell'icona è quello di raffigurare divinità, umanità, sempre. Per Cristo lo sai. Per gli altri può darsi che ti sfugga di più. Ecco perché secondo il Concilio Niceno è più facile o meno difficile raffigurare Cristo che non raffigurare un santo. Perché da lì deve trasparire una divinità che è sicuramente, tra virgolette, aggiuntiva per grazia. Maria in tutto ciò si trova in un caso serio. Perché non solo lei è la tutta santa, a volte certe parole ci perdono di peso, di interesse, perché le ripetiamo tanto, giustamente peraltro, che senza che ce ne accorgiamo ci si svuotano dall'interno. L'abuso della parola, del parlare, lei è la tutta santa, ci pensiamo un attimo, non solo, questo è il minimo, ma perché lei è la condizione per cui esiste, di fatto, un'arte cristiana. Qual è l'idea del Concilio Niceno II? Se Dio non si fosse incarnato, non sarebbe stato mai figurabile. Ovvio. È figurabile solo perché si è fatto uomo, perché ha assunto la nostra circoscrittibilità, la nostra figura. E allora, con lo sforzo massimo, con tutto lo sforzo dovuto, noi tentiamo di raffigurare. Se no, non sarebbe manco legittimo. Torneremmo alla posizione della illegalità dell'icone, quale che sia, veterotestamentaria. Bene, ci vogliamo riflettere un attimo, che questa condizione sia avverata per Maria. Faccio appello al cardinale Newman. Lo so, Dio avrebbe potuto fare altro. Newman dice, stiamo attenti a sottolineare bene la parola ogni volta che diciamo nella situazione attuale, riferisco lui alla lettera della Divina Provvidenza. Poteva fare altro, poteva fare in altro modo, è chiaro, ha fatto così. Dunque, nella situazione attuale della Divina Provvidenza, Maria è condizionante dalla A alla Z l'arte cristiana. Senza in lei, che in lei fosse avvenuto l'ammirabile commercium, l'arte cristiana sarebbe illegittima. Quando tu raffiguri Maria, la dipingi, scrivi di lei una poesia, musichi una qualche cosa su di lei, fai arte su di lei, devi tener presente sempre questo, la tipologia, l'istoria, la condizione condizionante per cui addirittura esiste l'arte cristiana. Credetemi, non è poco. Ecco perché è caso serio.